Rudolf Höss, comandante ad Auschwitz. Il racconto inizia con l'infanzia di Rudolf, vissuta in una casa immersa nella rigida atmosfera religiosa della famiglia. Sin dai primi anni, Höss si mostra introverso, solitario e ossessionato dall'ordine. L'educazione imposta dal padre, un cattolico fanatico, modella profondamente il suo carattere. La figura paterna appare dominante, autoritaria, severa, quasi tirannica, ma sempre ammantata di una morale fatta di dovere e disciplina. Fin dall'infanzia emerge in Rudolf una tendenza a rifugiarsi in un mondo tutto suo, dove gli animali diventano i suoi unici amici. Descrive con struggente affetto il suo legame con il pony Hans, un piccolo cavallo nero che rappresenta la sua unica compagnia in una vita priva di calore umano. Questa relazione con gli animali si carica di una strana intensità che sembra sopperire all'incapacità di creare legami con le persone. L'educazione religiosa lo porta a una devozione fervente, quasi ossessiva, ma già in questa fase iniziano a manifestarsi i primi dubbi. Un episodio cruciale segna la sua disillusione nei confronti della Chiesa. Quando un confessore viola il segreto della confessione, Höss perde definitivamente la fiducia nei sacerdoti. È il primo passo di un lento e silenzioso allontanamento dalla fede, che però non lo spinge verso la ribellione, ma lo fa scivolare in un'accettazione passiva delle regole imposte. Nel 1916, ancora adolescente, si arruola volontario nell'esercito tedesco per partecipare alla Prima Guerra Mondiale, spinto dall'entusiasmo patriottico e dalla volontà di dimostrare il proprio valore. Questo capitolo rappresenta una tappa fondamentale nella sua formazione mentale e ideologica. Il fronte di guerra si rivela uno scenario di sangue e orrore, ma invece di respingerlo, lo plasma profondamente. Il battesimo del fuoco avviene in Mesopotamia, in uno scontro con le truppe neozelandesi. Rudolf descrive con una freddezza quasi chirurgica il suo primo omicidio, quando uccide un soldato nemico. La paura iniziale viene rapidamente sostituita dalla sensazione di dovere compiuto. Questa esperienza lo trasforma radicalmente. Scopre di avere una predisposizione naturale per la disciplina militare e per l'obbedienza cieca. Il cameratismo e la gerarchia dell'esercito diventano il suo nuovo universo morale, fondato sul principio che l'unico valore supremo è il dovere. A 17 anni viene promosso sottufficiale e decorato con la Croce di Ferro, divenendo uno dei più giovani sottufficiali dell'esercito tedesco.
Quando la guerra finisce, Höss è ormai completamente forgiato dalla logica militare. La vita civile gli appare insensata, caotica, priva di quella chiarezza che la guerra invece gli aveva dato. Terminata la guerra, non riesce a reintegrarsi nella vita borghese e si unisce ai Freikorps, le milizie paramilitari di estrema destra che combattono i comunisti e le insurrezioni rivoluzionarie nella Germania del dopoguerra. È qui che inizia il suo lento ma inesorabile scivolamento verso l'estremismo nazionalista. I corpi volontari sono animati da un fanatico spirito di corpo che esalta la fedeltà assoluta e la punizione implacabile del tradimento.
Rudolf partecipa a diverse azioni brutali, che culminano nell'omicidio politico di un presunto traditore, il cosiddetto Fememord. Viene arrestato e condannato a 10 anni di reclusione. Tuttavia, lungi dal considerare il carcere come una punizione, lo vive come una sorta di ritiro monastico. La disciplina carceraria si sposa perfettamente con la sua natura e rafforza la sua convinzione che l'ordine e l'obbedienza siano i valori supremi. Gli anni di prigionia rappresentano un'altra tappa fondamentale nella costruzione della sua mentalità. Höss si adatta perfettamente alla rigida disciplina del carcere, dove le regole sono chiare e immutabili. La prigionia lo porta a sviluppare un'autodisciplina ossessiva, un'automutilazione della volontà che diventerà una delle caratteristiche più spaventose della sua personalità. La cosa più inquietante è la totale assenza di ribellione. Rudolf non si sente vittima di un'ingiustizia, né nutre rancore per i suoi carcerieri. Accetta tutto con una calma glaciale, convinto che il dovere di un uomo sia obbedire,
qualunque sia l'autorità che impone le regole. Uscito dal carcere, tenta di ricostruire la propria vita lavorando in una comunità agricola ispirata ai principi Völkisch, l'ideologia che esalta il ritorno alla terra e il legame tra sangue e suolo. Qui conosce sua moglie, con la quale avrà diversi figli, ma anche nella vita familiare Höss appare emotivamente distante. Non riesce a comunicare con la moglie, né a stabilire un legame affettivo con i figli. Questa parentesi idilliaca finisce quando gli viene offerta l'occasione di entrare nelle SS come guardia nei campi di concentramento. L'accettazione di questo incarico rappresenta l'ultimo passo verso la completa sottomissione al sistema nazista. L'opportunità di entrare nelle SS e servire nei campi di concentramento si presenta nel 1934 e Rudolf la coglie senza alcuna esitazione. La motivazione non è ideologica, ma puramente pragmatica. La carriera nelle SS garantisce uno stipendio stabile, sicurezza economica e una posizione di prestigio. L'idea di lavorare in un lager non lo turba minimamente.
Prescriptions, copays, lab tests. Even with insurance, healthcare can cost thousands every year. But not for me, because I'm enrolled in VA healthcare. My service was then, my benefits are now. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Suo racconto afferma di non aver riflettuto troppo sulla natura dei campi di concentramento. Accetta l'incarico semplicemente perché è un ordine, e gli ordini non si discutono. Höss viene assegnato a Dachau, il campo che funge da modello per tutti gli altri. Qui inizia il suo apprendistato sotto il comando di Theodor Eicke, che lo forma nella spietata mentalità delle SS. Eicke insegna che i prigionieri non sono esseri umani, ma nemici del Reich, e che ogni forma di pietà è una debolezza imperdonabile. Assimila perfettamente questa dottrina e impara ad applicare una disciplina ferrea, fredda ed efficiente. L'elemento più agghiacciante è il modo in cui si adatta con estrema naturalezza alla crudeltà quotidiana. Le esecuzioni, le punizioni corporali, le umiliazioni inflitte ai detenuti diventano routine, eseguite senza alcuna emozione. Nel 1938 viene trasferito a Sachsenhausen, dove viene promosso al grado di Schutzhaftlagerführer, ovvero responsabile del campo di detenzione. Qui affina le sue capacità organizzative e logistiche, dimostrando una straordinaria efficienza nell'amministrare la sofferenza e la morte. Nel 1940, su ordine diretto di Heinrich Himmler, Höss riceve una promozione in attesa. Viene nominato comandante di un nuovo campo situato in Polonia, nei pressi della città di Oświęcim. Questo campo è destinato a diventare il più grande centro di sterminio della storia, Auschwitz. Quando arriva sul posto, il campo è poco più di una baracca fatiscente e si impegna con entusiasmo nella sua costruzione e ampliamento. Con la consueta precisione burocratica, racconta il processo di pianificazione e organizzazione del lager, come se stesse descrivendo la costruzione di una fabbrica, senza mai soffermarsi sulle implicazioni morali. Il suo principale problema è l'efficienza. I detenuti sono troppi, le infrastrutture inadeguate, le condizioni igieniche disastrose. Per garantire la produttività del campo, ordina l'ampliamento delle baracche, l'installazione di nuove latrine e l'aumento delle razioni di cibo per i prigionieri più produttivi. Allo stesso tempo, introduce nuovi metodi di punizione e controllo, sperimentando forme più razionali di tortura e repressione. Non è sadico, ma vede i prigionieri come numeri, ingranaggi di una macchina che deve funzionare senza intoppi. L'estate del 1941 segna un punto di svolta. Himmler convoca Höss per una riunione segreta e gli comunica che Auschwitz deve diventare il più grande centro di sterminio della storia. L'ordine è chiaro. Milioni di ebrei devono essere eliminati nel modo più rapido ed efficiente possibile. Himmler gli lascia piena libertà sui metodi da adottare. Rudolf accetta senza alcuna obiezione, come ha sempre fatto. Inizia allora la fase sperimentale dello sterminio, condotta con l'aiuto di chimici e ingegneri delle SS. Dopo aver scartato i metodi tradizionali, fucilazioni, camere a gas con gas di scarico, decide di provare il Cyclone B, un pesticida già utilizzato per la disinfestazione. La prima prova viene eseguita su 900 prigionieri russi. Rudolf descrive l'operazione con una freddezza allucinante. Il gas funziona perfettamente, i corpi si accatastano senza spargimenti di sangue e le vittime muoiono in pochi minuti. È il metodo perfetto. Auschwitz diventa rapidamente un'industria della morte. Vengono costruiti i primi forni crematori, progettati per bruciare migliaia di cadaveri al giorno. Höss si occupa personalmente dell'ottimizzazione dei processi, studiando ogni dettaglio per massimizzare l'efficienza. Nel 1942 la soluzione finale entra nella sua fase più devastante. Treni carichi di ebrei arrivano ogni giorno, provenienti da tutta Europa. Auschwitz diventa un ingranaggio essenziale del genocidio nazista. Rudolf organizza il campo come un complesso industriale, con una divisione chiara dei compiti. Le squadre di deportati, Sonderkommando, si occupano dello smistamento e della rimozione dei cadaveri. I forni crematori operano giorno e notte, senza sosta. Gli ufficiali delle SS supervisionano il processo con disciplina burocratica. Nel libro, l'autore non esprime mai un giudizio morale su ciò che sta facendo. Non si considera un criminale, ma un funzionario che esegue ordini con la massima efficienza. L'aspetto più disturbante è il modo in cui cerca di umanizzare se stesso. Racconta di come, nonostante tutto, conducesse una vita familiare serena nel villino accanto al campo. Gioca con i figli, coltiva il giardino, accudisce il cane di famiglia. Nel frattempo, a pochi metri di distanza, migliaia di persone vengono gasate ogni giorno. Nel 1944, con l'avanzata dell'Armata Rossa, Höss viene trasferito a Berlino, dove lavora come burocrate per le SS. Quando la Germania nazista crolla, fugge con una falsa identità, vivendo per mesi sotto copertura. Viene infine arrestato dagli inglesi nel 1946. Durante gli interrogatori, inizialmente nega tutto, ma poi, di fronte alle prove schiaccianti, confessa ogni cosa con la stessa precisione burocratica con cui aveva organizzato Auschwitz. Nel 1947, dopo un processo in Polonia, viene condannato a morte. Nelle ultime pagine del libro non mostra nessun vero pentimento. Afferma di comprendere che lo sterminio degli ebrei è stato un errore, ma non lo definisce mai un crimine. Viene giustiziato il 16 aprile 1947, impiccato proprio ad Auschwitz.